Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Viviamo quello che siamo. Parlando tu per tu, vivi quello che sei. Giusto? Tu sei un marito? Vive da marito. Tu sei una moglie? Vivi da moglie. Moglie. Noi troviamo spesso nella Bibbia il comandamento di vivere quello che siamo. Soprattutto nel contesto di vivere come figli di luce. Vivi come figli di luce. Dio ci ha vivificati, se sei salvato, ci ha vivificati dalla morte. E perciò non dobbiamo più camminare nelle opere della morte. Dio ci ha dato una vocazione celeste e perciò dobbiamo camminare in modo degno della nostra vocazione celeste, come dice Paolo in Efesini 4. Stiamo studiando Efesini, non so che sermone è questo, forse il numero 30, 35, e nei primi tre capitoli di Efesini abbiamo visto la salvezza dal punto di vista di Dio, come opera sovrana di Dio, che Dio ha deciso prima di aver creato il mondo, poi ha messo in atto, ci ha vivificati quando eravamo morti nei nostri peccati per grazia, eravamo separati da Dio, adesso siamo parte del popolo di Dio. E poi dal capitolo 4 in poi inizia con l'insegnamento di camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Capitolo 5 inizia con siate dunque, alla luce dell'amore di Dio per noi, la salvezza che abbiamo, siate dunque imitatori di Dio, camminate in santità, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Quindi stiamo vedendo adesso in capitolo 5 e 6 applicazioni pratiche di come camminare in modo degno della nostra camminata, come camminare come luce nel mondo. Siamo arrivati in capitolo 5, oggi siamo pronti per versetto 14. E voglio leggere dal versetto 8 per avere un po' di contesto. Un tempo, infatti, eravate tenebre. Eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, condannatele. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono condannate, riprovate dalla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò la Scrittura dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te, su di te. Badate dunque al di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Ma non siate perciò disavvedute, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Noi vogliamo vedere, Dio volendo, dal versetto 14 a 17 oggi. In questo passo, tramite Paolo, Dio ci sta esortando di vivere in novità di vita, di camminare nella luce, di esaminare tutto in modo da vivere in ogni aspetto della vita, in ogni dettaglio della vita, in modo accettabile al Signore. Ma per vivere così dobbiamo evitare totalmente le opere delle tenebre, opere che riempiono la nostra società e di natura riempiono anche noi. Quanto è importante che evitiamo tutte le opere delle tenebre, perché noi appartiamo ora alla luce. Infatti il nostro comportamento di santità E quello, abbiamo visto nell'ultimo sermone, rende manifesto che il peccato è peccato. Quindi, tenendo questo in mente, che ora siamo figli di luce, dobbiamo camminare nella luce, in santità, continuiamo esaminando questo brano. Stiamo proprio parlando di quello. Versetto 14 di nuovo dice, perciò, e qui è scritto, la scrittura dice. Aspetta, questo non è 14. Aspetta. Sì. Ah. Ok, hanno tolto, benissimo. 14, io ho la versione vecchia dalla nuova riveduta sul computer e dice perciò le scritture dicono. Dice, ma la scrittura non è nell'originale e grazie a Dio hanno tolto nella versione qui. E perciò dice, e sarà Dio che dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Di chi si parla qui? Si parla ad un non credente o ad un credente? Allora, onestamente, non c'è una posizione che sono sicuri, ma dal contesto credo che parli a credenti. Per il semplice fatto che la Bibbia non dice ad un morto di risorgere dai morti. Cristo dà il comandamento a Lazzaro, esci dalla tomba. E nel contesto sta parlando a credenti e esortandoci a camminare nella luce. Implicando che cosa? Purtroppo che possiamo camminare non nella luce. Possiamo peccare. Possiamo essere spiritualmente addormentati. Infatti, quando uno è addormentato, come dormo io, e purtroppo non abbiamo figli, perché se avessimo figli sarebbe ancora peggio, perché quante volte negli anni Serena si è stato male durante la notte, magari tossendo appunto che avendola sentito avrei creduto che stessi morendo. Io non sento niente. Temporali, non sento niente. Cioè quando dormo sono come morto. Posso immaginare un povero bambino che sta gridando, urlando, e se non ci fosse Serena in casa io sto lì. Sono come morto. Uno può venire, fare quello che vuole, può spostarmi, toccarmi, può portare via i mobili e io dormo. Non è vero? Che quando uno veramente dorme bene è come morto. Pericoli possono arrivare, non ne sa niente. Se un genitore sta dormendo e entra un serpente, entra qualcosa, loro non sono lì a proteggere i figli perché sono morti al mondo. Si dice che uno è morto al mondo quando dorme bene. E allora, qui sta parlando, risvegliati, o tu che dormi. Risorgi dai morti. Tu sei in mezzo ai morti dormendo così. Tu stai vivendo come un morto. Non sei attento, non stai tenendo conto, non ti rendi conto dei pericoli spirituali che ci sono dappertutto. Chiaramente, se tu vedessi uno, non sul primo piano, ma sul quarto o quinto piano, addormentato in un davanzale, ti sentiresti di andare a svegliarlo e cominci a pendere verso fuori? Se vedessi uno addormentato dove c'era grande pericolo, ti sentiresti di andare a svegliarlo? Anche se non conoscessi questa persona, certo. E quanto di più dobbiamo svegliare gli uni gli altri. Quanti di più dobbiamo avvisare gli uni gli altri quando si vede qualcuno spiritualmente addormentato, credente di nome, ma non sta tenendo conto dei pericoli. La Bibbia esorta le persone a svegliarsi e questo brano è un'esortazione a svegliarci se siamo spiritualmente addormentati. In questo brano troviamo una chiamata ai morti di risorgere dai morti. E questo esiste per i non credenti nella forma del Vangelo, che chiama loro alla vita, solo che sappiamo che loro arrivano alla vita quando Dio opera. E Dio dà vita. Capitolo 2, cosa dice? Dio ci ha vivificati, quando eravamo morti nei nostri peccati. Un morto non può per conto suo risorgere dai morti. Però quando Dio opera nel cuore di un morto, allora quella persona esce dalla tomba per modo di dire, esce in obbedienza alla chiamata di Gesù, come Lazzaro è uscito in obbedienza alla chiamata di Gesù. Comunque, in questo brano, probabilmente si tratta dei credenti che vivono come se fossero morti. E purtroppo, quando io o te, quando noi pecchiamo, quando viviamo spiritualmente attontentiti, spiritualmente addormentati, è come se fossimo morti. Non stiamo mostrando segni di vita e Dio ci esorta di risvegliarci, di risorgere dai morti. Ricordate che il contesto di questa rotazione è il fatto che siamo figli di luce, grazie a Dio. Siamo figli di luce e perciò è fondamentale che camminiamo come figli di luce. È come dire ad un marito, tu sei marito, comportati da marito. Sii fedele, cura tua moglie, dedichi a lei. Questa è un'esortazione giustissima. Tu sei quello, vivi quello. Noi siamo figli di luce. Dobbiamo svegliarci dal sonno, dobbiamo camminare come figli di luce. Un credente che continua a camminare in modo addormentato, prima rischia grande di soffrire molto e far soffrire e trascinare altri nel male, e secondo, se continua, mette in dubbio il fatto che sia veramente credente. Perciò ad ogni credente Dio dichiara: svegliati. Renditi conto della gravità del peccato, dell'importanza di camminare nella luce ogni giorno, in ogni aspetto di ogni giorno. Renditi conto dell'importanza di essere luce per gli altri. Quando sei addormentato spiritualmente, vuol dire che non ti rendi conto dei pericoli. Ma io non vedo niente di male. Qual è il problema? Ma questo va bene. Non riconosci i problemi. Non riconosci dove quello ti porta, non riconosci che ti ostacola da crescere. E quando sei addormentato, chiaramente cosa compi di buono quando sei addormentato? Non compi niente. Grazie a Dio, a volte riesco a compiere le cose. Con la testa, non lo so, funziona. Di notte scrivo sermoni, risolvo problemi, scrivo lettere, poi la mattina devo mettere giù su carta. Ma di pratico non risolvo niente, perché io sono lì, fermo, non riesco a compiere niente. E quando siamo spiritualmente addormentati, magari molto impegnati nelle faccende, nel lavoro, nella famiglia, negli hobby, in questo e quell'altro, molto impegnati ma spiritualmente addormentati, non stiamo facendo niente spiritualmente, non stiamo vivendo per il regno di Dio, non stiamo restando veramente stretti a Cristo. Ma quando ci risvegliamo, Dio fa una cosa meravigliosa. Risvegliati, o tu che dormi, risorgerai morti e Cristo risplenderà su di te. Cristo risplenderà su di te. Che cosa meravigliosa. Cosa vuol dire in pratica questo brano? Cosa vuol dire risvegliarti? Cosa vuol dire risvegliarti? Cosa sarebbe un altro modo biblico di dire risvegliati? Cosa vuol dire biblicamente? Risvegliarti. Cosa sarebbe un altro modo biblico di dire quello? Ravvediti. Ravvediti. Riconosci che stai peccando perché sei spiritualmente addormentato, ravvediti, confessa il tuo peccato. Signore, stavo vivendo ignorando la realtà della luce delle tenebre, perdonami per questo. E quando noi confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci, e perciò qui dice: risvegliati tu che dormi e Cristo risplenderà su di te nella sua brillanza, la luce di Cristo. Cioè confessiamo il peccato, risvegliamoci e Cristo risplenderà di nuovo su di noi, torniamo a camminare nella luce di Cristo. Quindi questo è un parallelo a 1 Giovanni 1. Dopo che Dio ci ha salvato al caro prezzo di Gesù Cristo e torniamo al peccato, Cioè, dopo la salvezza ci troviamo addormentati, ci troviamo non pensando a Dio. Dopo che abbiamo capito il sacrificio di Cristo per noi, questo è grave. Questo è grave. Gli ebrei erano molto più colpevoli che gli egiziani, perché gli ebrei avevano visto le grandi opere di Dio per loro. Gli egiziani non avevano visto questo. Avevano capito che Dio era grande, ma non avevano visto Dio operare per loro. Gli ebrei sì, perciò il peccato degli ebrei era più grave. E quando noi pecchiamo dopo la salvezza è molto grave, e perciò io resto meravigliato della misericordia di Dio. Perché io non merito di essere perdonato. Dopo che Dio mi ha aperto gli occhi a capire la salvezza, ed io torno a peccare, io torno ad addormentarmi, io torno a volere per me, voglio soddisfare il mio orgoglio, io non merito il perdono. Ma quando ci risvegliamo, quando confessiamo il peccato, Dio è pieno di misericordia e di bontà e ancora ci perdona. Ancora ci perdona. Quindi, questo versetto è un'esortazione di risvegliarci, di confessare quando ci siamo spiritualmente addormentati. E è un incoraggiamento che Dio, quando facciamo così, ci accoglierà e ci perdonerà, ci purificherà e ci farà ancora essere pieno della luce di Cristo. Allora, arrivando al versetto 15, abbiamo una spiegazione di come possiamo vivere svegli, ok? Svegliati, anziché addormentati. Leggo 14 e 15 insieme. Perciò dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma da saggi. Per essere svegli, dobbiamo camminare con diligenza. Allora, è importante capire la parola diligenza. La parola originale qui, in greco, vuol dire esatto e preciso. Quando è usato come sostantivo, viene usato come Paolo, che era fariseo, che era molto rigida nell'osservare la legge. È la stessa parola, una forma diversa della stessa parola. Quindi, camminare in modo preciso, camminare in modo, se posso dire, usato con cautela, rigido, attaccatissimo a quello che dice Dio, in ogni dettaglio della vita. La vita cristiana non è che ognuno fa, ma io non ho problemi con quello, tu hai problemi con quello, va bene, non farlo, io non ho problemi con quello. Io non ho problemi, non è la domanda. Dio ha problemi? Dio ha problemi? Camminare? Badate dunque di camminare con diligenza, di camminare in modo preciso, non lasciando alcun dettaglio della vita che vieni come vieni. No. Vuol dire camminare con precisione, adattandomi a quello che dice Dio nella sua parola, stando in guardia di prendere ogni decisione in modo che è conforme alla verità di Dio, ogni decisione. Che impegno ho facendo i compiti? Che impegno ho facendo i lavori? Che modo risponderò a quello? Come passo la serata? Come organizzo il fine settimana? Ogni decisione di fare, cercando di capire la volontà di Dio. Badare. Vuol dire, la parola originale è guardare con cura, quindi tenendo proprio sotto osservazione ogni decisione, badate di camminare con diligenza. Una cosa importante, l'Antico Testamento ci insegna moltissimo di Dio, moltissimo del carattere di Dio e quello che Dio vuole in noi. Nell'Antico Testamento, il modo di vivere per Dio, il modo di adorare Dio, il modo di fare i sacrifici, quanto lasciava Dio a come volevano fare loro e quanto era pignolo che dovevano fare come diceva lui. E conosciamo l'Antico Testamento. Quanto accettava le offerte fatte in altro modo? Quanto accettava un Uzzi che cercava di toccare l'arco per farlo non cadere dal carro? Dio non accettava mai nulla che non era fatto come aveva detto lui. Perché? Perché è pignolo? No, perché è Dio. E noi siamo la creatura. Perciò camminare con diligenza vuol dire: la mia vita non appartiene a me. Signore, cosa vuoi tu in questo campo, in quel campo, in tutto? Alla luce del fatto che siamo figli di luce, in un mondo malvagio dobbiamo vivere con diligenza giorno per giorno, stare sempre in guardia, per fare tutto con cura, per non peccare, per non spendere male il tempo e la vita che Dio ci ha dato. Infatti dobbiamo vivere come un soldato, non in una base qui in Italia, ma che ne mi ha mandato adesso sarebbe Afghanistan, nella zona più pericolosa, e va proprio fuori, non sta in base, fuori in missione. Sa che in qualunque momento si può trovare un esplosivo nascosto nella strada. Ci possono essere cecchini nascosti dappertutto. Cioè, in qualunque istante è in pericolo. Quindi lui deve camminare con diligenza. Tutto deve fare con precisione per evitare pericoli mortali. E noi siamo in una guerra, in un combattimento per l'anima e dobbiamo camminare con diligenza. Siamo in missione. Questo è il senso di questo comandamento di badare, di camminare con diligenza. E se camminiamo con diligenza, camminiamo con saggezza. E se non camminiamo con diligenza, camminiamo come degli stolti. Infatti il versetto dice: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Se noi non camminiamo con grande diligenza, siamo dei grandi stolti, ma veramente stolti. Essendo figli di luce, non dobbiamo camminare come ci sentiamo, ma non me la sento. Quello è stoltezza, quello è spazio alla, dare spazio alla carne. Non dobbiamo seguire che quello che fanno gli altri, ma tanti credenti fanno così. Qual è il problema? Quello non è il metro. Non dobbiamo quello che sembra giusto secondo il nostro ragionamento. Vivere così è grande stoltezza e ci farà tanto male, e vivere così ci porta a sprecare la vita. Se voi genitori volete crescere nell'impegno, qui siamo un po' poveri, ma quando Dio manda genitori che hanno figli cresciuti, una cosa che spesso ti dicono: non sprecare il tempo che hai adesso, perché adesso hai la possibilità di influenzare. Che quando sono grandi diventa pressoché impossibile se non vogliono loro. Quindi, vivere diligentemente tenendo conto dei tempi vuol dire non sprecare la vita. Non bisogna farlo come genitori, quanto di meno bisogna farlo come credenti. Bisogna camminare con saggezza. E poi, per avere saggezza, 15 passa a 16, quindi leggo 15 e 16. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Per vivere in modo saggio dobbiamo riscattare il tempo. Prima ho detto che camminare con diligenza vuol dire camminare valutando ogni decisione alla luce dei principi di Dio. Vivere con diligenza vuol dire ogni decisione, mi informo cosa dice Dio nella sua parola, ci saranno principi che riguardano questo, cosa sono? Allora qui parla di riscattare tempo, che è ancora più di solo quello, che vuol dire usare il nostro tempo nel modo migliore, che vuol dire comprare tempo da noi stessi, usato non nel modo migliore, per spenderlo nel tempo migliore. Cosa vuol dire riscattare nella Bibbia? Come viene usata la parola riscattare nella Bibbia? Vi leggo io Galati 3, 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Quando la Bibbia usa la parola riscattare, di solito parla di Cristo che ci ha riscattati, o nell'Antico Testamento il prezzo di riscatto che era vita per vita, è sempre qualcosa dove tu compri da qualcuno sotto il giogo della schiavitù o sotto la condanna alla morte, e tu compri a caro prezzo. È sempre a caro prezzo. Riscattare è di comprare da lì a caro prezzo per poter dedicare a Dio. Riscattare è questo nella Bibbia. Noi eravamo schiavi del peccato, sotto condanna. Cristo ci ha riscattato con il suo sacrificio, Questo è riscattare. Quindi noi dobbiamo riscattare il nostro tempo. Prima che Cristo ci ha salvato, usavamo il nostro tempo per soddisfare la carne, come dice in Efesini 2, adempendo i desideri della carne e della mente. Non vuol dire che facevamo solo cose malvagie. Oh, questa signora è una buona mamma. Quell'uomo si dedica a curare la famiglia. Quello lì fa buone cose. Ma stavamo usando come a noi pareva meglio. Non stavamo vivendo per la gloria di Dio. Non vuol dire che era tempo solo nel peccato, ma non era tempo per la gloria di Dio. Questo era prima della salvezza. Non producevamo frutti durevoli. Ricordate, abbiamo letto prima, opere infruttuose. Le nostre opere erano infruttuose, non portavano frutto eterno. Il problema è che dopo la salvezza, ancora spesso spendiamo il nostro tempo in quello che non produce frutto per l'eternità. Dobbiamo riscattare quel tempo. Dobbiamo riscattare il tempo che non produce frutto. Dobbiamo riscattare, comprare quel tempo per spenderlo dove porta frutto. Questo richiede un impegno attivo. Non basta aspettare che Dio ci manda una porta aperta. Quanto spesso a casa vostra sono venute le persone bussando sulla porta e chiedendo: potresti spiegarmi il Vangelo? È successo a voi? No, non succede tanto spesso. È successo a noi tante volte, ma non da più di 15 anni. 16, 18 anni fa è successo tante volte, ma adesso non è successo da 15 anni. E se vogliamo la possibilità di usare bene il tempo, dobbiamo noi andare a bussare, per modo di dire. Dobbiamo noi andare a cercare, dobbiamo noi capire dove c'è il bisogno che io possa adempiere oggi per te, Signore. Dobbiamo noi impegnarci a spendere bene. Dobbiamo esaminare attentamente la nostra vita per vedere, Signore, questa attività non è male, ma non è eccellente. Filippesi 1, 9 e 11 parla di crescere in conoscenza e amore affinché possiamo scegliere le cose eccellenti. Distinguere fra questo e questo e questo. Questo è la cosa eccellente. Redimere il tempo vuol dire, Signore, quello che sto facendo non è peccato, è una cosa bella, ma non sta producendo per la tua famiglia. È bello per la mia famiglia, ma io potrei fare qualcosa bella per la mia famiglia che potrebbe anche più gloria a te. Voglio riscattare quel tempo che sto spendendo. Voglio riscattare quello lì. Io ho quell'attività, non è mica male, ma alla fine quando sto davanti a Cristo non mi produce niente da offrire a Cristo. Io ho tempo, io voglio usare quel tempo. Questo è riscattare il tempo. Perché i giorni sono malvagi e bisogna essere luce nel mondo. E se volete sapere come vivere, guardiamo l'esempio di Gesù Cristo. Come viveva Cristo? Quanto faceva in una giornata? Come iniziava la sua giornata? Mentre era ancora buio. Mentre era buio andava a pregare. E poi, quando c'era luce, si metteva a fare. Da fare, usando ogni momento, andando da appuntamento divino ad appuntamento divino. Ma io devo curare la casa, ben venga. Io devo andare al lavoro. Vai al lavoro, ma vai al lavoro con occhi aperti per il regno. Cura la casa parlando di Dio in casa e usando il telefono per parlare di Dio con qualche sorella. Noi uomini possiamo la sera, Giovanni ha menzionato, è stato incoraggiato. Sai, una telefonata, una posta elettronica, se c'è possibilità, una visita, possono essere usate tantissimo per incoraggiare, per investire tempo gli uni negli altri e in quelli che non ancora conoscono Dio. Dio ci chiama a riscattare il nostro tempo, perché i giorni sono malvagi, sono molto malvagi. Viviamo in un'epoca in cui ogni giorno il mondo ci offre tante possibilità di investire tempo in quello che non dura per l'eternità. Una volta, per fare tante attività, dovevi uscire di casa, quando ero giovane. Adesso non devi uscire dal divano. fra TV e computer e questo e quell'altro, puoi passare la vita riempendo la vita con cose che per l'eternità non valgono niente. Non solo, i giorni sono malvagi. Immaginate una salita ripida, scivolosa. Non puoi stare fermo, perché se stai fermo, scivoli in giù. I giorni sono malvagi. Portare i figli in chiesa è buono, ma mica che basta. Sentire i sermoni è buono, ma mica che basta. I giorni sono malvagi, siamo inondati da dentro e da fuori da malvagità. Dobbiamo vivere investendo ogni minuto per tenere gli occhi su Cristo ed essere luce per gli altri, gli uni per gli altri e anche quelli al di fuori. Investire il tempo che abbiamo perché i giorni sono malvagi. Essere luce. Dove si mette la luce? Dove non si mette la luce? Se accende una candelabra in una casa buia, dove non bisogna mettere la luce? Sotto un moggio. Si mette la luce in alto, dove è visibile per tutti. Richiedi lavoro, devi andare a prendere la candelabra, devi montarla, devi mettere la luce in alto. È un impegno essere luce. È un impegno riscattare il tempo. Vuol dire sacrificare tante cose. Infatti, riscattare il tempo è una guerra. È un combattimento contro la nostra carne, contro il nostro orgoglio, contro i nostri abitudini. Non è mai facile, ma riscattare il tempo è l'unico modo di camminare come i figli di luce, portando gloria al nostro Dio. Per capire quanto è necessario riscattare il tempo, prendendo da attività infruttuose per investire in attività fruttuose, perché è quello che facciamo, basta pensare un po' e riconosciamo che nessuno ha tempo libero. Nessuno qui ha tempo libero. Ho finito tutto quello che ho sul mio elenco, non c'è nessun progetto, ho fatto tutto di quello che ho. Adesso, con il tempo libero, posso vivere per il Signore. Nessuno avrebbe mai tempo per il Signore facendo così. E quindi, per avere tempo, dobbiamo trovare tempo da quello che già facciamo. Dobbiamo non aspettare il tempo che avanza, dobbiamo prendere il tempo e dire no, non faccio più quello. O lo faccio molto di meno. Riscattare è un sacrificio. E l'unico modo di riscattare il tempo è di dire no alla nostra carne, no alle nostre preferenze. E spesso, prima alla carne e alle preferenze, ma alle volte no alle persone intorno a noi che vogliono passare il tempo non utile per il regno con noi. Vogliono la nostra compagnia. Riscattare è costoso ed è un sacrificio, però ne vale la pena. Non possiamo vivere come sempre e allo stesso tempo ubbidire quello che Dio ci sta dicendo. Non possiamo vivere come sempre se vogliamo camminare come figli di luce. Dobbiamo, non c'è persona che non deve fare notevoli cambiamenti. Ma siamo creature di abitudini. Siamo abituati a fare così. E qui dobbiamo, cosa dice in Ebrei 10:25, mi pare, che dice, ricordate, dice, non mancate le vostre comuni adunanze e poi stimolatevi a amore e buone opere. E qual è la parola per stimolarvi? Qualcuno si ricorda che ho spiegato cosa vuol dire? E prende un bel pezzo di legno puntato, no? E vai dietro e fai pum! E la persona, yow! E lo fai muovere. Questa è la parola che Dio usa. La persona non ha voglia di muoversi. La persona è tranquilla, la persona è comoda, la persona sta facendo come ha sempre fatto e non vuole cambiare. E tu vieni dietro e con questo grande pungilone, ah! Da dietro. E la persona si alza. Perché hai fatto questo? Perché ti amo. E perché anch'io ho bisogno che tu faccia quello a me, perché io non tendo a vivere investendomi nell'amore e le buone opere, che sarebbe quello che sta dicendo anche qui, e abbiamo bisogno gli uni degli altri, perché è un combattimento contro la carne. Certamente dobbiamo abbandonare qualunque uso di tempo che è peccato, quello a priori. Però per riscattare il tempo dobbiamo anche abbandonare molto che non è peccato, ma non produce frutto. Cioè, come credenti, la confusione è che, guarda, io, Dio volendo, ho tolto, veramente credo tutto quello che facevo che era peccato, e prego che sia così dall'inizio della salvezza. Ma non è quello investire per il regno di Dio. Io devo prendere quello che faccio che non è peccato e devo riscattare questo tempo per investirlo meglio. E questo ho bisogno di saggezza da Dio, abbiamo bisogno gli uni degli altri, e dobbiamo usare il tempo che abbiamo riscattato per rendere Cristo più visibile al mondo e per edificare i credenti. Cosa facciamo per il tempo? Rendiamo Cristo più visibile al mondo e edifichiamo i credenti. Quando viviamo così in santità, per la gloria di Dio, allora la nostra vita renderà manifesto che il peccato è peccato, sermone precedente, produrrà frutto spirituale che dura nell'eternità e edificherà altri credenti e aiuterà quelli che non sono credenti a vedere Cristo. Insomma, vivere così è una vita per la gloria di Dio. Il modo di vivere con saggezza e non con stoltezza è di riscattare il tempo che abbiamo investendo quel tempo per quello che glorifica Dio e edifica gli altri. Ci servono molti esempi pratici di come fare questo, e io prego che come famiglie ognuno andrà a casa e valuterà cosa possiamo fare diversamente, come possiamo essere più un incoraggiamento per gli altri, come possiamo essere più luce nel mondo. Fate quello a casa, ma adesso voglio andare avanti, versetto 17. Non siate perciò disavvedute, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Avendo tutta questa verità, non dobbiamo ignorare la volontà di Dio e restare ignoranti, che ci porterebbe a vivere come disavvedute. Piuttosto dobbiamo intendere, è un imperativo quello, qual è la volontà del Signore. In altre parole, non dobbiamo essere stolti nell'uso del nostro tempo, vivere secondo la nostra voglia, vivere in base a come ci sentiamo in quel dato momento, vivere in base alle nostre preferenze e vivere stoltamente. Vivere così è vivere da disavveduti, da stolti, è vivere senza aver buon senno, è vivere senza usare l'intelligenza spirituale che Dio ci ha dato quando ci ha salvato. Allora, in questo versetto, Dio ci comanda di non essere disavvedute. Come prima ci ha svegliati a svegliarci, a non vivere più come fossimo spiritualmente morti, qui ci comanda a non vivere da stolti, a non vivere più per quello che non porta vero frutto. Allora, è da tenere in mente una cosa però. Se tu vivi con la saggezza di Dio, tu sarai visto come stolto dal mondo. Perché l'uomo naturale, per l'uomo naturale, le cose di Dio sono pazzia, follia, stoltezza. Perciò l'uomo naturale vive per quello che può vedere, per quello che lui inventa nella sua testa, vive per qualunque cosa tranne per le verità di Dio. Perché quelli non capisce, può saperli intellettualmente, ma non registrano e non può. Lui non crede veramente nel giudizio di Dio, non crede nel tormento eterno, non crede nella gioia di stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità, avendo Dio come luce. Queste cose non vede. Perciò chi vive alla luce dell'eternità sarà visto come un pazzo. Stai mancando tutto, stai sprecando la tua vita. No, stavo sprecando la mia vita. Adesso sto vivendo per l'eternità. Ma che eternità, vive oggi, non sai tu, vedremo allora, vedremo. No, grazie a Dio, Dio mi ha aperto gli occhi, già vedo, per la grazia di Dio. E perciò non dobbiamo aspettare che vivere con saggezza sarà apprezzato da famiglia, parente, amici, colleghi, non sarà apprezzato. Non sarà stimato, sembrerà stoltezza. Sapendo questo ci aiuterà a capire che se noi viviamo per l'eternità, non saremo visti bene. E questo serve sapere questo. Così dice Gesù in Giovanni 15. Il mondo vi amerà. Dice quello? Così dice. Il mondo vi odierà. Allora, non dobbiamo andare in cerca, dobbiamo essere i più buoni, i più gentili. Ma quando siamo luce, il mondo odierà la luce che vede in noi. Questo è importante ricordare per non essere scoraggiati quando siamo visti come dei pazzi. Vivere per la gloria di Dio è l'unica via che vale, ma è una vita che non sarà mai apprezzata dal mondo. Ma, grazie a Dio, non sarà il mondo che ci giudicherà. Allora, versetto 17 ci spiega come vivere in modo saggio, anziché in modo disavvedute. Leggo ancora 17. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. La vera saggezza vuol dire informarci su quale è la volontà di Dio in ogni decisione, in ogni campo della vita. La saggezza vuol dire informarci, intendete quale sia la volontà del Signore. La vera saggezza è informarci su qual è la volontà di Dio e poi camminare in quella volontà. Questa è la saggezza. Solamente informandoci possiamo seguire Dio. Se io non so la volontà di Dio, ho una decisione, non posso, ma spero che mi andrà bene. No, io devo informarmi, perché di natura non vedo come Dio vede. Allora, visto che Dio ci comanda qui di intendere, comprendere, conoscere la sua volontà, vuol dire che l'ignoranza non è scusa. Se io non mi impegno, e io ho una decisione, e non so, allora io faccio al mio meglio, e dopo vengo a scoprire che non era la volontà di Dio. Ma io non sapevo. Dio sa, Lui conosce il mio cuore, sa che non sapevo. No, Dio conosce il tuo cuore e sa che non ti sei informato. Sa che non ti sei impegnato, perché una persona che si impegna, abbiamo amici, purtroppo, in chiese dove non c'è insegnamento. È incredibile quanto Dio prende una persona che vuole conoscere la verità di Dio e in qualche modo fa arrivare a quella persona la conoscenza di Dio. Nella lettura, in un libro, per radio, conoscendo qualcuno, Dio, chi vuole conoscere la verità di Dio, Dio farà conoscere la sua volontà, ma richiede impegno, fatica. E allora, non è una scusa di dire ma non sapevo. Informati prima di decidere. Dobbiamo impegnarci per conoscere la volontà di Dio in ogni campo della vita. Notiamo che dobbiamo conoscere la volontà di Dio, non la nostra volontà, non la volontà della nostra religione, non quello di qualcun altro. Dobbiamo conoscere la volontà di Dio spesso. E chiaramente ci porta alla domanda: come possiamo conoscere la volontà di Dio? Tramite la parola di Dio. Dobbiamo perciò avere un grande impegno nel leggere e studiare la parola di Dio per conoscerla sempre meglio. Per questo abbiamo anche bisogno di insegnanti che hanno certo il dono di insegnare, ma che sono diligenti a dividere rettamente la parola. E per questo non solo vogliamo pregare di avere sempre questi insegnanti, ma vogliamo far sì che loro possano dedicarsi allo studio della parola. Quindi vogliamo riempire la nostra vita con la conoscenza di quello che Dio dice, soprattutto usando la Bibbia stessa, usando uomini fedeli a Lui, tipo nei libri, insegnanti fedeli a Lui. Vogliamo conoscere la volontà di Dio in ogni campo. Allora, qui abbiamo visto questo brano. Quale verità abbiamo tratto per noi stessi da portare via con noi, da vivere? Voglio rileggere il brano. Perciò dice, alla luce del fatto che noi siamo figli di luce, in un mondo di malvagità, perciò risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà in te. Prima cosa, se tu sei spiritualmente addormentato, svegliati, non restare in quella condizione. Badate dunque di camminare con diligenza. Non da stolti, ma da come saggi. Camminare, vivere con diligenza. Non c'è campo di vita dove non è importante vivere secondo quello che dice Dio. Non c'è nessun campo della vita dove, ma dai, cosa vuoi? Non c'è nessun campo, ogni campo. Camminiamo con diligenza, che vuol dire proprio in ogni dettaglio della vita. Poi dice, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Per vivere per Dio dobbiamo comprare tempo da quello che non produce frutto a quello che produce frutto. Valutiamo, ma veramente serve questo? Veramente mi serve sapere quello? Io amo imparare. Amo imparare. Ma mi pongo la domanda, mi serve sapere questo? Stavo per fare una ricerca in internet ieri e mi sono chiesto, questo in qualche modo mi aiuta? E ho detto, no. Allora, non ho fatto la ricerca, ho cancellato. Ho detto, non mi promuove nessun beneficio. Certi ricerche mi aiutano, è buono capire il mondo in cui viviamo. Ma ci sono cose che non servono sapere. Allora, io non guardo telegiornale, non abbiamo la TV. Perché il telegiornale dicono loro quali storie vogliono raccontarti la sera. Io solo leggo le notizie e tante volte non leggo nemmeno tanti titoli grandi. Perché dico, non mi serve sapere. Sapete che ci sono le elezioni in America? Qualche giorno fa ho detto, non leggo più niente. Aspetterò mercoledì e vedrò come è andato. Non leggo quello che pensano che come andrà. Aspetterò mercoledì e saprò come è andato. Quindi riscattiamo il tempo per investire in qualcosa che vale di più. Cerchiamo quello che è eccellente per usare il nostro tempo. E poi abbiamo letto, non siate perciò disavvedute, non siate stolti, ma piuttosto intendete quale sia la volontà di Dio. Piuttosto informati, non camminare. Ma cosa c'è di male? Ho sempre fatto così, anche altri credenti fanno così, qual è il problema? Ma sai cosa dice Dio? Ma immagino che questo è più o meno quello che dica. No, tu sai quello che dice Dio? Informiamoci quello che dice Dio. Nel modo di essere marito e moglie, nel modo di allevare i figli, nel modo di comportarci al lavoro, nel modo di essere cittadini, nel modo di comportarci a scuola, in casa, nel modo di pensare. In tutto, informiamoci della volontà di Dio. E chiaramente informandoci della volontà di Dio scopriamo che spesso la nostra vita non combacia con quello che è Gesù Cristo. Perché la volontà di Dio, in pochissime parole, qual è? Che noi, prima di tutto, conosciamo Gesù come Salvatore e poi che siamo conformi a Lui. Che noi viviamo imitando Cristo Gesù. O come dice in Efesini 5:1, questo capitolo, primo versetto, siate dunque imitatori di Dio, come figli amatissimi. Conoscere la volontà di Dio vuol dire capire cos'è la santità di Dio, com'è il cuore di Dio, ed imitare quello nella mia vita e in ogni decisione. Prego che noi possiamo vivere così. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio che per tanti di noi ci hai tratti dalle tenebre e ci hai portati alla luce. Eravamo morti, non potevamo risuscitare per conto nostro. Tu ci hai risuscitato, tu ci hai svegliato, tu ci hai dato vita, tu ci hai portati dalle tenebre alla luce. E ora ci comandi quello che è giusto, ci comandi di camminare come i figli di luce, camminare nella luce. Evitando totalmente le opere delle tenebre, ma non solo, tu ci chiami a investire per l'eternità, di compiere opere fruttuose. Oh Padre, questo è possibile solamente perché Cristo Gesù ha preso la nostra condanna, questo è possibile solamente perché tu ci hai dato una nuova vita. E abbiamo lo Spirito Santo, e abbiamo la tua potenza, abbiamo letto che opera in noi. Allora, Padre, avendo tutto questo, vogliamo vivere camminando nella luce. Opera in noi per la tua gloria. Fa sì che possiamo essere luce nel mondo in cui viviamo. aiutaci a capire a livello pratico, persona per persona, famiglia per famiglia, come investire meglio il nostro tempo. Nessuno di noi ha tempo in più. Siamo tutti straindafferati. Che vuol dire che abbiamo modi di migliorare l'uso del tempo. Dacci saggezza. Aiutaci ad intendere bene qual è la tua volontà. E puoi camminare con diligenza in quella volontà. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.